saluta, sta bene, mi dispiace non potervi mostrare delle sue fotografie, ma capirete il motivo. E prenderei e inizierei l'intervento di oggi esattamente da dove lo abbiamo concluso circa 2 anni fa. Dalla persecuzione, da quello che succede nel mondo e dall'India. Adesso vedete? Perfetto. E chiedo se è possibile andare direttamente sulla seconda slide dove c'è la mappa. Quella che vedete o che state per vedere è la World Watch List, la mappa in cui sono elencati i primi 50 paesi in cui i cristiani vengono perseguitati. Prossima settimana, in realtà tra qualche giorno, sarà rilasciata la nuova versione, quella del 2021. Ma teniamo un attimo i dati del 2020, giusto per darvi l'idea di quanto vasto e impattante sia il fenomeno persecutorio nei confronti dei cristiani. 260 milioni di cristiani perseguitati a causa della propria fede. 260 milioni di persone, di sorelle, di fratelli, come noi, come me, come noi riuniti qui, che hanno la nostra stessa fede, ma non la nostra stessa libertà. Non tutta la persecuzione equivale a morte fisica, non tutta la persecuzione equivale a carcere, ma tutta la persecuzione equivale o è simile nella discriminazione, nella limitazione che abbiamo alla nostra fede. E avremo modo, se è possibile cambiare la slide, vi ricordate, questo era quello che abbiamo detto 2 anni fa, il problema della persecuzione in India. In India da un paio di anni i cristiani stanno vivendo una situazione difficile. Nel 2020 si è collocata alla 10ª posizione all'interno della World Watch List ed è una delle nazioni in cui i cristiani sono maggiormente perseguitati. L'India è grande come nazione, come territorio, è grande e vasto in termini di lingue e di etnie, e quindi la persecuzione non è uguale in tutti gli stati. Però, come dicevamo già 2 anni fa, ci sono alcuni stati dove è più complesso essere cristiani, perché ci sono leggi anticonversione, perché i pastori o chi vuole battezzarsi deve parlare con la polizia, deve compilare dei moduli per far capire che la volontà di richiedere il battesimo cristiano non è stata forzata, ma è di propria iniziativa. E in questo periodo sono aumentati gli attacchi contro i cristiani. Sono aumentate le incarcerazioni, sono aumentate gli edifici, le case di pastori, le chiese distrutte. E se è possibile andare avanti. Scusate un attimo perché questo andrò. Ok. Questi sono i numeri di incidenti che si sono registrati in India solo nei primi mesi dell'anno, nella prima parte dell'anno. Molti di questi incidenti non possono neppure essere riportati per via del Covid, quindi per la difficoltà che si ha di andare a parlare con i fratelli, con le sorelle, soprattutto in alcuni posti. Dopo la persecuzione, possiamo andare avanti, invece c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia, che c'è tuttora e che è presente in tutto il mondo. Il fatto che noi qui abbiamo le mascherine, teniamo la distanza e non possiamo fare determinate cose ci ricorda che c'è un problema sanitario in corso. Quello che è successo in India però, e come in altri paesi, è che i cristiani sono stati resi maggiormente vulnerabili dalla pandemia, perché in alcune nazioni i cristiani sono stati esclusi dagli aiuti umanitari, dagli aiuti forniti dai governi. In Vietnam è stato detto a dei cristiani: noi non vi diamo cibo, il vostro Dio penserà a voi. Cosa che poi effettivamente è avvenuta, perché delle chiese hanno raccolto cibo per i cristiani nelle aree rurali. Ecco, questo è un po' quello che è successo in breve negli ultimi 2 anni in India. E chiedo se è possibile mettere il video. Vi faccio vedere un breve video, veramente forse meno di un minuto. Non è bello dal punto di vista delle immagini o della qualità, ma è preso nel momento stesso in cui è avvenuto un avvenimento.
No. Formando fun kar
Era in uno dei mesi estivi, intorno alle 11 di sera, quando un pastore, il proprietario di casa, stava pregando e all'improvviso ha sentito puzza di bruciato, odore di bruciato. Ha avuto giusto il tempo di chiamare i familiari che stavano e vivevano in casa con lui e uscire dalla casa, che era stata data alle fiamme proprio a motivo delle attività cristiane ed evangelistiche di quella famiglia. Non è un video bello, ma è un video che ci dà l'opportunità di capire quanto sia dura la vita per i cristiani in determinate parti del mondo. Però abbiamo parlato all'inizio di visione speranzosa. E quindi chiedo se è possibile riprendere le slide, mettere l'immagine della ragazza. Perfetto. Uno dei più grossi problemi che dovuti alla pandemia è stato l'isolamento. Ora, per noi è stata una questione di protezione, no? I locali chiusi per proteggerci noi stessi e per proteggere gli altri. E abbiamo avuto modo di fare i culti online su Zoom, no? Zoom, altre piattaforme simili. Ci sono stati posti dove ciò non è stato possibile. E uno dei problemi della fede cristiana è che la fede cristiana è sì una fede personale, ma è una fede comunitaria, è una fede collettiva. E il credente ha bisogno del corpo di Cristo. Grande o meno che sia, sparso o meno che possa essere, il credente, il singolo credente ha bisogno del corpo di Cristo. E una delle, come vi dicevo, degli aspetti peggiori della pandemia è stata l'isolamento in cui alcune persone hanno dovuto vivere. Immaginate a tutte quelle persone che sono state costrette a vivere in casa con il nemico. Perché durante la pandemia molti di noi ci siamo accorti di avere dei figli e molti figli si sono accorti di avere dei genitori. No? Perlomeno questo mi è stato detto da un mio amico, non ho figli, sono solo con mia moglie, quindi alla fine non è cambiato poco. Ma un mio amico mi diceva, mi sono accorto che ho dei figli. Ed è stato bello la prima settimana, tutti a impastare, no? Tutti a fare il pranzo familiare, il culto familiare, la preghiera familiare. Immaginate invece quelle situazioni in cui stare a casa equivale a un pericolo. Tara, la ragazza che vedete qui, è una ragazza che non viene da una famiglia cristiana e lei non era cristiana. Vive e stava in una famiglia benestante, vive in una casa con tante stanze, ma è malata. E come avevamo detto anche 2 anni fa, in India molte conversioni avvengono attraverso i miracoli. Le persone assistono a dei miracoli e si convertono. E un'amica di Tara la porta in chiesa, iniziano a pregare per lei e Tara viene guarita, sta bene. E quindi sa che adesso deve seguire Gesù, deve conoscere di più Gesù. Il fatto che Tara inizia a frequentare i culti non piace al vicinato. E i genitori di questa ragazza, una ragazza che ha 15 anni, le dicono: o scegli Cristo o scegli noi. Tara non ci pensa su più di tanto e decide di restare fedele a Cristo. Questo cambierà la sua vita, perché Tara vive reclusa in casa. Le è concesso utilizzare una sola stanza delle 15 a disposizione, non ha rapporti con la sua famiglia, non le viene data neppure l'opportunità di cucinare il cibo, di mangiare insieme, perché la sua sola presenza contaminerebbe il cibo. E in più deve lavorare come bracciante agricola giornalmente per soddisfare i suoi bisogni e le sue esigenze. visione speranzosa, perché nonostante la situazione attuale e nonostante le difficoltà, Cristo viene ancora predicato, Cristo viene ancora creduto. E Tara è l'esempio, uno dei tanti, di come sia possibile continuare a credere in Cristo ed essergli fedele nonostante la persecuzione, nonostante la discriminazione, nonostante il nemico viva nella tua stessa casa e nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Parlavamo di Covid, possiamo andare avanti gentilmente. 2 anni fa, quando siamo venuti qui, abbiamo parlato del progetto Impact India. Non so se vi ricordate, ma io sono salito qui sopra con un mattone e avevo promesso di non lanciarlo. Il mattone è ancora a casa, non l'ho utilizzato contro nessuno. Fortunatamente mia moglie non sa dove sia. E volevo ringraziarvi perché grazie alla vostra generosità, alle vostre offerte, ma soprattutto alla vostra preghiera, il progetto iniziale che avevamo è stato raggiunto, raddoppiato, e si vorrebbe pensare di portare, aggiungere un altro blocco da qui a fine anno. È stato triplicato l'intervento che avevamo inizialmente pensato. Stessa cosa per gli aiuti del Covid, durante il Covid. Ci sono stati credenti, pastori, che sono stati cristiani, che sono stati totalmente esclusi dagli aiuti governativi. In India ci sono dei luoghi dove il governo dà l'opportunità, fornisce lavoro alle persone e i cristiani sono stati esclusi. Sono stati esclusi dagli aiuti governativi, eppure in questo i mesi, in poco meno di un anno, siamo riusciti a raggiungere più di 100.000 credenti con aiuti di prima necessità. Questo ha un costo, che non è solamente il costo economico. Questo ha un costo perché questi aiuti dovevano essere consegnati. Ci sono stati fratelli e sorelle che, nonostante e con il rischio di ammalarsi, e l'India non è l'Italia da un punto di vista prettamente sanitario, andavano in strada di nascosto a fare queste consegne. E la Chiesa ha potuto rispondere ai bisogni della popolazione. Ecco, una visione speranzosa. Sarika è una delle sorelle, delle donne che ha ricevuto questi aiuti. Posso dire che Dio non si è dimenticato della nostra preghiera. Dio non è stato cieco alla situazione in cui vivevamo. E il fatto che voi abbiate provveduto per la mia famiglia, oltre ad essere una testimonianza per me, è una testimonianza per i miei vicini. Perché nonostante siamo stati ignorati da loro, Dio non ci ha ignorato. Ecco, questo è quello che succede. Possiamo andare avanti? E anche stavolta ho bisogno di vederla. Questo è un disegno, beh sì, lo conosciamo, no? L'arcobaleno, andrà tutto bene e quant'altro. È un disegno stato fatto da dei bambini, disegni di incoraggiamento, e l'arcobaleno è la croce, una chiesa con una croce. E poi è riportato una frase che ci ha accompagnato durante questi 9 mesi come missione: non c'è panico in cielo. È una frase di Johan Companion, è stato il direttore della missione per diversi anni, uno dei primi a seguire fratello Andrea nella sua opera missionaria in favore dei cristiani perseguitati. E lui ci diceva, quando venne in Italia l'ultima volta, ripeteva sempre: non c'è panico in cielo, perché qualsiasi cosa succeda, Dio non viene colto all'improvviso. Non c'è panico in cielo perché in cielo c'è un trono e Dio non ha mai lasciato vuoto il trono su cui regna e governa. Quindi non dico a voi che andrà tutto bene. Non sappiamo come andrà. Non lo sappiamo, non solo nella pandemia, ma non lo sappiamo per le nostre vite. Non sappiamo come andrà. Ma possiamo dire che comunque non c'è panico in cielo, perché c'è un Signore che regna in cielo. E con questa immagine vi chiedo di aprire le vostre Bibbie e leggeremo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 2, la lettera alla chiesa di Smirne, quindi Apocalisse 2 dal verso 8 al verso 11. All'angelo della chiesa che a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo che era morto ed è tornato in vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia, o in alcune versioni le calunnie, da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire, ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla morte seconda. È possibile avere una visione speranzosa nel momento in cui viviamo? E sembra questa la domanda di partenza con cui potremmo accostarci al brano che abbiamo letto, e la risposta probabilmente è positiva. Sì, possiamo avere come cristiani una visione speranzosa. Per un paio di punti che analizzeremo brevemente, innanzitutto cerchiamo di inserire la lettera che abbiamo letto all'interno del contesto dell'Apocalisse. L'Apocalisse è l'ultimo libro del canone neotestamentario, probabilmente quello scritto alla fine, proprio per ultimo. È un libro escatologico, rivela le cose future, o comunque dà un ampio sguardo su quello che sarà o succederà nel futuro, gli avvenimenti futuri, ed è un libro scritto durante la persecuzione, perché Giovanni, l'autore, si trova confinato a Patmos a motivo della parola del Signore. Giovanni era uno di quelli che aveva sperimentato la persecuzione. C'è l'incontro con Gesù, l'incontro col Cristo glorificato, la descrizione del capitolo 1, poi ci sono tutta una serie di lettere. La lettera di Smirne è la lettera che Gesù indirizza ad una chiesa perseguitata. Se leggete i passi, conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e le bestemmie di coloro, da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Si rivolge a una chiesa perseguitata, a una chiesa che passerà un momento di tribolazione, e nel testo, in questi tre versi, notiamo che esistono almeno due tipologie di persecuzione che la chiesa di Smirne avrà da affrontare. Una che può essere religiosa, una sinagoga, sono una sinagoga di Satana, e potrebbe indirizzarsi il testo, riferirsi alla lotta religiosa che gli ebrei avevano contro i cristiani. Immaginate l'ambiente della chiesa del primo secolo, quando il Tempio, prima di essere distrutto, comunque gli ebrei vedevano in maniera negativa i cristiani che si erano convertiti, i seguaci della via. E probabilmente c'è anche una persecuzione politica, l'impero romano non è stato proprio tenero con i cristiani, e qui nel testo parla di carcere. E per quanto gli ebrei potessero perseguitare i cristiani, il carcere non era, le persone non erano condotte in carcere dall'autorità religiosa, ma dall'autorità politica. Anche il processo di Gesù, è vero che Gesù viene accusato dal sommo sacerdote di bestemmia perché si faceva pari a Dio, ma alla fine la condanna viene eseguita dall'impero romano. E questa è un po' le due tipologie che vediamo all'interno della persecuzione attuale. Per esempio nell'India, in India c'è una persecuzione religiosa, c'è un forte nazionalismo induista, se vuoi essere considerato indiano devi essere induista, è una persecuzione che poi si scatena o evolve attraverso vie legali, i processi, le detenzioni, le incarcerazioni. Eppure abbiamo alcuni elementi per poter avere una visione speranzosa. Il primo sono le parole di Gesù: io conosco la tua tribolazione. L'originale greco non usa il verbo conoscere, usa un tempo passato del verbo vedere. Quindi una traduzione diversa ma ugualmente corretta del brano potrebbe essere: io ho visto. Ecco, Cristo ricorda alla Chiesa di Smirne e a noi oggi nel 2021 che Egli vede le nostre tribolazioni. Non è un Signore che le conosce per sentito dire, non è un Signore che si distrae e quindi non sa cosa succede alle nostre vite, ma è un Dio che vede esattamente quello che succede alle nostre vite. È un Dio che sa esattamente le tribolazioni, le prove che noi affrontiamo. Ed è lo stesso Dio che si rivela a Mosè, e notate il parallelo del passo in Apocalisse con il passo in Esodo. Quando Dio si manifesta a Mosè nel pruno ardente, una fiamma che non consuma il pruno, alcune delle prime parole dette da Dio che si manifesta a Mosè sono: ho visto l'afflizione del mio popolo. Ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori e sono sceso per liberarlo. Ecco, una visione speranzosa possiamo averla perché Cristo vede la nostra sofferenza. Io conosco la tua povertà, pur tuttavia sei ricco. Questo è un altro aspetto che ci dà speranza. Perché Cristo sta facendo vedere alla Chiesa di Smirne e a noi oggi quali sono le ricchezze reali che possediamo. La Chiesa di Smirne non è la Chiesa di Laodicea, a cui Cristo dirà: tu pensi di essere ricco e invece sei povero. La Chiesa di Smirne è quella Chiesa che probabilmente è povera, da un punto di vista materiale, ma che ha delle ricchezze. E le nostre ricchezze siamo, noi stessi, in quanto redenti, in quanto credenti in Dio. È la nostra fede, è la nostra comunione fraterna. È quel poco che abbiamo che viene benedetto da Dio e custodito. Cristo non ha nulla contro la ricchezza. Eppure parlerà anche della povertà alla sua Chiesa, nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. E penso che forse Cristo ci stia chiedendo di riguardare alle nostre ricchezze, di guardare da una prospettiva diversa, perché questo è quello che Lui sta dicendo qui. Ecco, tu dici di essere povero, ma io ti dico che in realtà sei ricco. Non temere per ciò che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. La nostra visione è speranzosa perché, nonostante possiamo passare dalla prova, questa prova ha un tempo limitato. Nella numerologia biblica, se leggete un po' anche in Daniele, 10, il termine 10, il numero 10, indica un lasso di tempo non troppo lungo. 10 giorni di carcere non sono i 40 giorni della tentazione di Cristo nel deserto, non sono neppure i 40 anni del percorso che Israele ha dovuto compiere prima di arrivare alla terra promessa dopo l'uscita dall'Egitto. Il tempo della nostra prova è un tempo che avrà una fine. Ora, nessuno di noi vorrebbe passare un solo giorno in carcere e probabilmente nessuno di noi vorrebbe passare un solo giorno di prova. Eppure Cristo sta dicendo a noi in questo momento che qualsiasi sia la prova o la tribolazione in cui potremmo venirci a trovare, essa avrà una fine. possiamo avere una visione speranzosa perché Cristo stesso ci dice di non temere prima che la prova avvenga. Se rileggiamo le parole, non temere ciò che stai per soffrire o non temere ciò che avrai da soffrire, alcune versioni traducono. Ecco Cristo che dice a noi non temere. Gesù non sta nascondendo nulla alla chiesa di Smirne. Non gli dice andrà tutto bene, non dice non succederà nulla, non avrai problemi, non avrai conseguenze. Sarebbe stato ingiusto da parte di Gesù. Sarebbe stata una bugia, tra l'altro, visto che da lì sarebbe avvenuta una prova. Sarebbe stato non corretto da parte di Gesù non preannunciare a noi, suoi discepoli, le prove e le difficoltà. Se Gesù ci avesse detto che sarebbe andato tutto bene, ci avrebbe fatto crescere smidollati, senza spina dorsale, senza midollo. E non è questo invece il temperamento del cristiano, non è questo il carattere del cristiano. Ecco che Cristo ci dice non temere, e ce lo dice prima che la prova avvenga. E l'ultimo motivo per cui possiamo essere speranzosi e avere una visione speranzosa è la vita. In questi versi, in questi 3-4 versi, compare più volte il gioco di parole vita-morte. Gesù stesso dirà, sii fedele sino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Ecco, noi possiamo essere speranzosi perché la morte per il credente non è la fine. Tutte le volte che qui la parola morte viene utilizzata è sempre poi seguita e contrapposta alla vita. C'è la morte, ma c'è la vita. Ecco allora che Cristo continua a dirci non temere perché la morte non è la fine. E per noi credenti la morte non è la fine perché non è la nostra destinazione. Perché noi credenti siamo destinati a vivere l'eternità con Dio. Non sappiamo quanto tempo durerà la nostra vita su questa terra, la nostra vita corporea. Sappiamo in ogni caso che nulla della nostra vita andrà perduto con la morte. E mi fa ben sperare e mi fa ringraziare Dio, perché sono bellissime le parole di Gesù, che inizia questa lettera dicendo, così dice il primo e l'ultimo, colui che era morto, ma vive. Questa è la nostra speranza. Cristo è risorto e noi risorgeremo con Lui. Non c'è mai stata partita tra la vita di Cristo e la morte. Il Creatore, Signore, Principe di pace, il Principe della vita, non poteva essere trattenuto da una tomba e da una pietra. E questo Egli ha fatto nelle nostre vite, vivificandoci dai nostri peccati e dando a noi la vita eterna. Ecco, allora sì, può esserci una speranza e una visione speranzosa per la nostra vita e per il nostro futuro, perché la nostra destinazione continua ad essere Cristo. Dio ci benedica.